Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Oggi parleremo di liturgia, lo faremo rimanendo strettamente legati all'attualità. Parleremo anche dell'importanza di sensibilizzare i giovani, ed in particolare i giovani universitari, al tema della legalità. E ascolteremo l'immancabile commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, domenica che chiude l'anno liturgico, domenica di Nostro Signore Gesù Cristo, dell'universo. La liturgia ci propone un brano dal capitolo 18 del Vangelo secondo Giovanni, nel quale si narra dell'interrogatorio di Gesù da parte di Pilato, interrogatorio che si apre con una domanda inaspettata: sei tu il re dei giudei?
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo quindi parlando di liturgia con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Sono state pubblicate le proposizioni della 13ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana, che si è svolta in Vaticano dal 7 al 28 ottobre scorso. E Suor Cristina, tra queste proposizioni, due in particolare trattano di liturgia, la 34 e la 35, ed è da qui che oggi partiamo.
Sì, nel numero 34 viene richiamata la Domenica Cristiana, cioè l'attenzione alla Domenica Cristiana con l'Eucaristia al centro, che deve essere recuperata, considerata indispensabile, anche come un cammino di evangelizzazione lungo l'anno che la comunità cristiana può fare. Poi la sottolineatura anche ai tempi liturgici, come il ciclo di Avvento Natale, la Quaresima e la Pasqua, insomma una evangelizzazione permanente della Chiesa sia all'interno che all'esterno, insomma. La proposizione 35 dice che la degna celebrazione della Sacra Liturgia è dono prezioso di Dio per noi, è la sorgente più alta della nostra vita in Cristo, è l'espressione primaria e più potente della nuova evangelizzazione, poiché Dio nella liturgia si manifesta, manifesta il suo amore, il meraviglioso scambio tra il cielo e la terra. L'evangelizzazione nella Chiesa richiede una liturgia che solleva il cuore degli uomini. È molto bello questo che dice il Sinodo. Il cuore degli uomini e delle donne a Dio. Essa è non solo un atto umano, ma vi è presente Dio e conduce alla contemplazione, alla profonda amicizia con Lui. In questo senso, afferma il Sinodo, la liturgia della Chiesa è la migliore scuola della fede. Questo veramente ci ha dato molta gioia a noi liturgisti.
E poi i padri sinodali si sono anche soffermati sull'importanza dei sacramenti.
Sì, in particolare la penitenza o riconciliazione, l'iniziazione cristiana, sottolineando in particolare la cresima e la famiglia fondata sul sacramento del matrimonio, il ministero ordinato e infine anche un cenno alla pietà popolare, che è grande fonte di conforto per il popolo cristiano, anche di istruzione, e che comunque la riforma liturgica non ha mai inteso eliminare, ha solo chiesto che fosse armonizzata con la liturgia, come appunto viene detto nella Costituzione sulla Sacra Liturgia.
Sor Cristina, l'importanza e la centralità della liturgia nella nuova evangelizzazione rimanda immediatamente all'urgenza di una buona formazione per quanto riguarda la liturgia stessa.
E questa è l'urgenza ripetuta anche dal Sinodo, appunto, perché per sortire questi effetti belli che abbiamo accennato occorre che tutti siamo più istruiti sulla liturgia, dice il Sinodo. Bisogna conoscere che cosa è avvenuto e avviene tra noi e Dio. e per questo appunto ci vengono in mente alcuni numeri della Costituzione liturgica, dove dice che è ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati alla piena, consapevole, attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, perché il popolo cristiano possa vivere il suo essere sacerdozio regale, stirpe eletta, nazione santa, popolo di acquisto, insomma.
Quindi non solo la formazione dei sacerdoti e dei ministri, ma anche dei fedeli, questo è molto importante per comprendere poi le azioni liturgiche alle quali partecipiamo e delle quali siamo parte attiva.
Proprio il numero 19 dice: i pastori d'anime curino con zelo e pazienza la formazione liturgica, come pure la partecipazione attiva dei fedeli, sia interna, partecipazione interna, che esterna, secondo l'età, la condizione, il genere di vita e la cultura. Assolveranno così, questo è molto bello, uno dei principali doveri del fedele dispensatore dei misteri di Dio. In questo campo poi cerchino anche di guidare il gregge sia con la parola che con l'esempio. E lo scopo del concilio era rinnovare ogni giorno più la vita cristiana dei fedeli. Questo è scritto nelle prime righe della Costituzione sulla Sacra Liturgia, e tutt'oggi questo obiettivo è da conseguire proprio con un rinnovato rilancio della liturgia, proprio andando in profondità. L'esterno è ormai, diciamo così, acquisito e conosciuto, ma dentro la liturgia ancora dobbiamo entrarci, anche nella bellezza e nella semplicità. Il 2013 in particolare sarà proprio il 50° anno della Costituzione sulla Sacra Liturgia, sono già in cantiere molte iniziative, ma soprattutto varrà questo impegno, diciamo, dei pastori a contatto con le persone nelle parrocchie, che si impegnano a una liturgia, come dicono i vescovi italiani, bella, semplice, sobria, ma elegante, anche se povera, però piena di profondità. E compreso poi, facendo eco al Papa Benedetto XVI, la cura per il canto bello e prezioso, così come ha detto nel suo discorso al raduno delle scuole Cantorum i giorni scorsi. Dice: auguro anche che in Italia pure la musica liturgica tenda sempre più in alto per lodare degnamente il Signore e per mostrare come la Chiesa sia il luogo in cui la bellezza è di casa.
Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui. Io la ringrazio, le auguro buona giornata. Ricordo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie.
Grazie anche a tutti voi.
Cambiamo argomento, vi segnalo un'interessante iniziativa dei padri gesuiti della Cappella della Sapienza di Roma, in collaborazione con il rettorato della stessa università e sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana. Si tratta di un ciclo di 4 seminari sul tema la legalità tra responsabilità personale, società civile e istituzioni. Seminari che si svolgono nell'auditorium della Cappella dell'Università Sapienza. Il primo si è svolto martedì scorso, oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 il secondo incontro sul tema la legalità nelle istituzioni e poi nei prossimi martedì gli ultimi 2 incontri. E ne parliamo con padre Vincenzo Sibilio, cappellano dell'Università Sapienza di Roma, che ormai è un ospite fisso del nostro spazio perché ci presenta ogni 2 settimane le figure minori del Vangelo di Marco. E a padre Vincenzo abbiamo chiesto di presentare questa iniziativa a partire dalle motivazioni che hanno spinto i padri gesuiti ad interessarsi alla tematica della legalità.
Questa è una tematica che fa parte proprio dell'insegnamento sociale della Chiesa, per cui è nostro compito proporla, ecco.
Qual è, padre Vincenzo, l'obiettivo di questi seminari rivolti principalmente ai giovani universitari ma aperti a tutti?
Aiutare i giovani, soprattutto i giovani universitari, a riappropriarsi della cosa pubblica, del bene pubblico, e a riscoprire che senza valori non si costruisce la speranza. L'obiettivo è provare ad aiutarli, soprattutto a comprendere che se ciascuno fa la sua parte, perciò responsabilità personale, se ciascuno fa la sua parte, se ciascuno ha il coraggio di dire no sicuramente si può costruire una società migliore.
E veniamo all'incontro di oggi pomeriggio, lo ricordo ancora, si svolgerà dalle 15 alle 17 nell'auditorium della Cappella dell'Università Sapienza di Roma sul tema la legalità nelle istituzioni. A chi è affidato questo tema?
Vedrà coinvolti tre grossi nomi: l'onorevole Luciano Violante, che è stato presidente della Camera dei Deputati e che ha lavorato molto anche come magistrato prima e poi come politico per la lotta soprattutto alla criminalità organizzata, e i professori Azzariti, che è ordinario di diritto costituzionale, e la professoressa Serra, che è ordinario di filosofia politica. E tra l'altro oggi doveva essere presente anche il ministro Riccardi, che è il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, ma per motivi istituzionali non potrà partecipare, e sarà presente invece il 4 dicembre all'ultimo incontro che avremo.
Grazie al padre Vincenzo Sibilio, cappellano dell'Università Sapienza di Roma, e ricordo ancora l'appuntamento di oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 presso l'auditorium della Cappella Universitaria. Per saperne di più, uniroma1.it/sapienza/cappella. E ascoltiamo ora il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Come vi ricordavo in apertura, si chiude l'anno liturgico B, sarà la domenica di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. La liturgia ci farà riascoltare il celebre dialogo tra Pilato e Gesù, narrato dall'Evangelista Giovanni nel capitolo 18. Don Fabio.
Ecco, terminando l'anno liturgico, noi ci inchiniamo di fronte all'unico vero Signore, al re dei re. Ma se Cristo è il re, ma come mai tanti re ci stanno in questo momento su questa terra, e tanti re si sono succeduti nella storia e hanno potuto fare quello che credevano e hanno fatto cose terribili? Ma chi governa veramente? Ma qual è il suo potere? Ecco, noi vediamo che Pilato, che rappresenta niente poco di meno che l'impero romano, sta interrogando l'imputato. E lo interroga in una maniera un po' strana, cioè parte da una domanda: sei tu il re dei Giudei? Dobbiamo notare che finora nel racconto giovanneo non è assolutamente comparsa questa notazione, cioè nessuno ha detto che lui si è posto come re. Nel momento della cattura, nel momento della consegna a Pilato, c'è una omertà peraltro nel tipo di accusa. Se non fossi un malfattore non te l'avremmo consegnato, hanno appena detto i giudei. E allora Pilato lo guarda, lui che è un uomo che viene da Roma, lui che è un uomo che conosce i potenti, lui che è un uomo che è un inviato dell'imperatore e che è arrivato lì a avere questo posto peculiare, chissà attraverso quali lotte di potere, chissà attraverso quali alchimie, cattiverie che ha dovuto fare o subire per poter arrivare a un posto tanto potente, tanto forte, essere uno dei pochi governatori o forse l'unico governatore che aveva l'incarico di un'intera zona romana. Ecco, lui lo guarda, lo squadra e dice questa frase che infatti Gesù coglie subito per la sua stranezza: sei tu il re dei Giudei? E Gesù risponde: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Perché di fatto nessuno ha detto questa cosa. Infatti Pilato è in difficoltà, risponde in maniera strana: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto? Qui si sta rovesciando l'interrogatorio, non si capisce più chi è l'interrogato, perché Gesù sta scrutando il cuore di Pilato. Gesù che è Gesù, che non è uno che ti guarda così con distrazione, se ti guarda sempre fino in fondo, sta guardando questo uomo. Infatti gli dice: ma dici questo da te? Oppure altri ti hanno parlato di me? Perché non mi risulta che qualcuno ti abbia emesso questa accusa. Tu mi conosci stamattina per la prima volta e ti hanno appena detto semplicemente che io sono un malfattore. Come mai mi chiami re? Allora lui, Pilato, risponde con l'imbarazzo di chi non ha una risposta diretta da dare: sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto? E Gesù, che fino adesso è stato molto reticente nelle risposte, molto asciutto, detto che si è rifiutato di rispondere. Quando il sommo sacerdote lo ha interrogato, dice: io ho parlato sempre al mondo apertamente, perché mi interroghi? Interroga chi mi ha interrogato. Invece qui, con Pilato, parla, apre finalmente la borsa, svela chi è, inizia a dire seriamente qual è la sua condizione. Perché? Dobbiamo un po' capirlo, ma il punto è che dice: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Eccolo, questo è il punto. Lui dice che ha un regno che è diverso, che non si esercita con la forza. Che razza di regno è mai questo? Il mio regno non è di questo mondo. Non è da questo mondo. Questo non vuol dire, noi interpretiamo questa frase in questa chiave, siccome il mio regno non è da queste parti, non ho servitori dalle mie parti per poter difendere la mia sorte. Ecco, se il mio regno fosse da queste parti, vedreste cosa avrei fatto. No, la frase vuol dire tutta un'altra cosa. Il mio regno non è del tipo di questo mondo. Usa una particella in greco, ek, che vuol dire provenienza, da che cosa viene. Il mio regno non me lo dà questo mondo, infatti questo mondo gli darà la croce, gli darà un trono molto strambo. Il mio regno non è del tipo di questo mondo, infatti i miei servitori non combatteranno. E notiamo che all'inizio della passione Pietro ha combattuto e Gesù lo ha rimproverato. Pietro ha sfoderato la spada e Gesù ha detto: rimetti la spada nel fodero, non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Ovvero sia, tu non sei più mio servo in questo momento. Infatti Pietro di lì a poco dovrà riconoscere di non essere il discepolo, di non essere un discepolo. La sua defezione sarà anche una missione di verità. Dovrà dire: io non sono un discepolo dei suoi. C'è sempre un doppio significato nei termini giovannei. È il suo tradimento, però è anche qualche cosa che lui dovrà riconoscere come vero. Lui è un pessimo discepolo, anzi è un discepolo che non ha capito proprio chi stava servendo, tanto è vero che ha sfoderato la spada a uno che portava l'amore, portava la riconciliazione. E allora i miei servitori non combattono, compariranno i suoi servitori, comparirà il suo regno, ai piedi della croce comparirà il suo popolo, la Beata Vergine Maria e il discepolo amato, e li consegnerà l'uno all'altro. Questa sarà la sua amministrazione del suo regno: fondare la Chiesa, il dono che abbiamo gli uni gli altri di essere uno dell'altro, madre e figlio, e donarci. Lui ci regalerà gli uni agli altri, soprattutto ci regalerà la Beata Vergine Maria. Questi sono i suoi servitori, non stanno lì per combattere, stanno lì per entrare nella sua vita, entrare nel suo stile di vita, nel dono gli uni agli altri di se stessi. Ecco, mentre lui parla così, mentre lui dice queste cose, il risultato è che Pilato dice: dunque tu sei re. E Gesù risponde: tu lo dici. Ecco, questa cosa qui di dire tu lo dici non è assolutamente il discorso di un certo tipo di modo di parlare, no? Gesù parlava così, tu lo dici, una forma di aprire discorsi. No, è veramente la risposta a quello che ha detto prima. Dici questo da te stesso o altri te l'hanno detto sul mio conto? Vedi che lo dici tu. E qui capiamo perché Gesù è aperto e parla con Pilato. Pilato è un magistrato romano. Gesù ci tiene che Roma lo riconosca re, perché in questo testo, se potessimo leggere per intero la passione, che sarebbe una cosa meravigliosa, ben 4-5 volte, alla fine per iscritto, Roma, per mano di Pilato, riconoscerà la verità di quest'uomo e dirà pubblicamente che questo uomo è il re dei giudei. In Pilato noi abbiamo avuto l'oggettivizzazione, quello che Gesù obiettivamente è. Lui è il vero re dei giudei, lui è il Messia. Come ha fatto Pilato a capirlo? Perché è stato portato a qualche cosa, attraverso queste poche frasi che Gesù gli dice, è stato portato a qualche cosa che infatti Gesù sottolinea. Tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. E in quel momento Pilato sta ascoltando la sua voce. Pilato sta ascoltando la sua voce, e ascoltando la sua voce, vedendone già la presenza, si era fatto un'ipotesi un po' sorprendente, che questo uomo fosse un personaggio regale. Lo ha ascoltato e lo ha riconosciuto re. Ha detto semplicemente una frase sul tipo del regno. C'è qualche cosa che nell'uomo è in attesa, persino in un uomo cinico e distaccato dal reale come Pilato, il quale è un uomo di potere, è un uomo che non si lascia coinvolgere facilmente. Ma in lui c'è qualcosa in attesa, in tutti noi c'è qualcosa in attesa. Abbiamo visto tanti poteri, tanti re intorno a noi, tante potenze. Ci hanno deluse un po' tutte, e tutte quante portano quel virus di falsità, quel virus di incompletezza, quel fruscio di fondo di irrealtà. E solamente Cristo è quello che ci porta il regno, quello vero. C'è qualche cosa a cui dobbiamo aprirci veramente, profondamente, e dobbiamo lasciare che la sua voce entri dentro di noi. Dobbiamo lasciare che Cristo parli e ci dica: ma che cos'è che conta nella vita? Qual è il regno vero? Quello per cui si combatte, tutto ciò per cui bisogna combattere, non è autentico. Ciò che è vero, lui che ha detto beati miti perché erediteranno la terra, è ciò che nessuno ti può togliere. Chi è dalla verità, chi sta nella verità, non nell'inganno, non nella transitorietà che ci cattura tutti in logiche da quattro soldi. Siamo chiamati a stare nella verità. Che cosa vuol dire questo concretamente? Perché questo potrebbe essere un bel discorsetto astratto che non serve a nessuno. C'è una verità, per esempio, nel matrimonio, che è quello che non passa, ciò che veramente conta, ciò che veramente è da Cristo. Due sposi si sono uniti in Dio. Il Signore ha riprodotto in loro la sua propria immagine, che è l'immagine della comunione. Lui che è Santissima Trinità ha riprodotto nel matrimonio la capacità di creare questa unità fra diversi e di fondare una famiglia, di essere fecondi e di generare. E questa cosa qui è ciò che veramente conta. Quante cose stanno mettendosi sopra a tutto questo? Tutte quelle cose bisogna difenderle. Tutte queste cose bisogna prendere, sfoderare la spada, attaccare, difendere. Tutte le cose che dobbiamo difendere, veramente dobbiamo metterci a sfoderare la spada. Certe volte anche la fede, non è vero che bisogna difenderla con questa aggressività che alcuni sfoderano. No, ciò che è da Cristo è semplicemente vero, è verità, sta in piedi da solo. Quante volte, fuori della Chiesa, ma anche dentro la Chiesa, dobbiamo assistere a un'aggressività che è totalmente estranea al regno di Cristo, a questa maniera che abbiamo di portare avanti le cose secondo una logica, la logica violenta, impositiva, dove le cose devono essere conquistate a forza o imposte addirittura al cuore delle persone con la forza. Tutto questo non resta, tutto questo non sta in piedi. Ciò che veramente sta in piedi è se noi abbiamo aperto il cuore alla sua voce, e allora siamo liberi, come il libero Cristo davanti a Pilato, che mette in difficoltà un magistrato romano, che non ha problemi perché lui è la verità. Ciò che è vero è vero, ciò che è da Cristo è da Cristo, ciò che è da Dio, e ciò che non lo è, che passi. Una sola è la cosa necessaria, diceva Gesù a Marta, tutto il resto sarà tolto. Questo è il regno, sta in quelle cose lì, non sta in tutte queste cose qua per cui combattono gli uomini di questa terra e si uccidono e si ammazzano e si odiano per cose che non contano niente. E proprio questo è il motivo della loro violenza, che hanno paura di perderle, perché in effetti sono evanescenti, scappano, sfuggono. Il Signore ci conceda, terminando questo anno liturgico, di diventare veramente sudditi di questo re.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle ore 7 con il terzo incontro della serie dedicata al battesimo. Domani Don Fabio ci parlerà del segno dell'unzione. È tutto da Monia Parente e buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.